Buongiorno, è consentito parlare senza microfono? No, sì. Ah, registriamo. Allora, innanzitutto, purtroppo non sono uno studioso, non sono un filosofo, quindi potrò semmai aggiungere degli interrogativi, non certo dare risposte, perché purtroppo ho 37 anni, mi occupo di comunicazione e nuove tecnologie e quindi io quello che mi sono posto quando appunto sono stato coinvolto in questa occasione è cosa fare, dove andare a pescare qualcosa che possa forse offrire degli stimoli. Ho sicuramente indagato dentro me stesso e quindi mi aspetto di entrare adesso nel mio labirinto, nella mia psiche e di saltare quindi in maniera ovviamente ipertestuale da uno stimolo all'altro e quindi vivere questa mia esperienza di labirinto. Poi ovviamente fatemi uscire perché se non altro dovrei tornare in albergo. Allora, la prima cosa che mi è venuta alla mente è ovviamente la dimensione introdotta dalle nuove tecnologie attraverso l'interconnessione delle reti di computer. Questo significa ovviamente internet, World Wide Web, eccetera. La prima cosa quindi che mi ha fatto pensare è questa insieme di sovrastrutture, di stratificazioni di labirinti che è appunto la rete, cioè ci sono labirinti di fatti dei cosiddetti news groups, i labirinti di mailing list, di messaggi di posta elettronica, di pagine web, di file musicali. E qui farei un click e andrei verso Napster, per esempio, che sta sicuramente modificando il comportamento umano, quindi il labirinto diventa il labirinto delle persone, del proprio bagaglio di esperienze da condividere con gli altri e queste esperienze sono le pagine, sono i file, sono i suoni e ci sono solo quando ci sono le persone, a differenza di quello che per esempio è il World Wide Web, che è questo labirinto più visibile, più spettacolare, dove però questi contenuti sono su delle macchine, dove dietro non c'è nessuno se non tutti coloro che ci hanno lavorato per mettere i loro contenuti sulle macchine, ma che in quel momento ovviamente non ci sono più in questo labirinto. Quindi Napster introduce un concetto fondamentale, cioè introduce la presenza ovviamente di un attore che è l'uomo all'interno del labirinto insieme a tutti gli altri. E solo se ci siamo tutti, finalmente abbiamo una condivisione, uno scambio del nostro sapere. Comunque sia, un'altra cosa dove farei click è il discorso di quello che amo fare anche adesso, è sicuramente una dimensione del navigare, quindi del muovermi, seguendo alcuni elementi che apparentemente sono uno, cioè il mare, ma in realtà sono i venti, sono le correnti, sono le onde. E sono quindi elementi della nostra cultura pagana, da dove proveniamo tutti quanti. E sicuramente noi quindi quando siamo in rete, nel nostro World Wide Web, stiamo navigando. Gli americani preferiscono dire stiamo surfando. Cioè loro vedono l'onda, cioè il picco più performante, il discorso che si diceva prima, che bisogna evitare, no? Per vivere un'esperienza, cioè la vita, il labirinto, bisogna evitare la velocità. Però quello che gli americani tendono a fare è vivere la velocità. Quindi loro surfano, loro si mettono sul picco dell'onda e cercano un aspetto performante, un'ebbrezza. in questo. Noi navighiamo, quindi ci entriamo sicuramente da un punto, che decidiamo pure quale punto sia, ma poi andiamo avanti e non sappiamo più dove questo ci porti esattamente. Però questa è la nostra esplorazione conoscitiva, la nostra esperienza contemplativa, è la nostra cultura, a mio avviso, mediterranea, la nostra porta verso l'Oriente, è sicuramente Ulisse, siamo lì. Per cui tutto questo mi sembra che questa è una grande vertigine, essere in rete per noi mediterranei sicuramente, è la vertigine non è altro che il risultato dello smarrimento e la seduzione che c'è in tutto questo. È il non sapere cosa c'è dietro l'angolo, è la volontà comunque sia di intraprendere dei percorsi. E qui quindi c'è il discorso del viaggio, quindi si fa il click sul viaggio, c'è. E mi si apre una prospettiva, mi ricordo sicuramente quello che sono le origini delle tecnologie, diciamo, da interazione uomo-macchina attraverso un display. Il display, quindi questo grande potere ovviamente ipnotico, di forme che si assomigliano, fotogrammi che susseguono, che sembrano uguali ma in realtà sono continuamente uguali ma anche diversi. Queste origini sono sicuramente per quanto poi mi riguarda, perché io vi ricordo che sono dentro il mio labirinto, quindi non posso far altro che testimoniare quello che vedo. È sicuramente il flipper, cioè la prima macchina elettronica con la quale si interagiva in maniera, se volete, vivendo un'esperienza quasi proto-cronenbergiana, erotica, in maniera marchiana, cioè con una macchina da scuotere e da accarezzare, quando ovviamente ci sentiamo un po' più poeti del flipper, no? Quindi magari passiamo la mano sul fianco destro quando la palla magari è in bilico e bisogna fare una leggera pressione per modificarne quindi, no, il percorso. Anche lì c'è una palla che magari entra da una parte, esce dall'altra, fa tutto il suo percorso. Questa è sicuramente un'esperienza che prelude a quello che sarebbe stato dopo e che è oggi, il rapporto invece con una macchina elettronica. Sicuramente attraverso per esempio lo Space Invaders, cioè uno dei primissimi videogiochi, comincia ad apparire, a avere un forte ruolo il discorso proprio del display, a differenza della fisicità, no, tangibile del flipper. Il display quindi diventa la porta al labirinto della nostra psiche, noi lì dentro ci immergiamo, quindi il computer diventa quell'oggetto che ci consente un'esperienza immersiva. Quindi si arriva al videogame estremo che ha modificato il modo in cui i nostri figli appunto magari giocano, che sono per esempio Wolf 3D o Doom, cioè sono giochi dove si è in soggettiva e non a caso si va dentro dei labirinti. Ma questo era già si intuiva con i primissimi videogame, che era di tipo Pac-Man, cioè il Pac-Man era quella bocca che si muoveva così e bisognava indirizzarla con dei joystick, cioè quindi siamo dei manovratori di gru sostanzialmente quando operiamo un joystick. Siamo esattamente, abbiamo una leva, quindi c'è ancora un'immersione comunque sia mediata, no? E questo completare i percorsi del labirinto numero 1 significa poter accedere al labirinto numero 2, che è diverso, che si modifica. Il labirinto numero 3, sempre più labirinto, cioè sempre più complesso. E dov'è la fine? Probabilmente non c'è, cioè non c'è un'uscita da questi giochi. Una volta che ci si entra non si esce. Cioè si vive, perché? Perché è un'esperienza sicuramente, a mio avviso, un'esperienza in senso proprio experience, cioè è l'esperienza, no? È un viaggio all'interno della nostra psiche. E quindi c'è sicuramente qualcosa anche di mistico, a mio avviso. C'è una distanza, comunque sia, tra la nuova carne del flipper, per dirla la Cronenberg, e invece l'assenza totale di materia, no? Introdotta dai videogame. Questo mi fa pensare, a proposito quindi di ricerca, no? Di qualcosa di diverso dalla carne, al rapporto per esempio che ha il tossico con l'eroina, che è un rapporto estremamente erotico, è un rapporto dove inizia un viaggio, cioè l'LSD si chiama, gli americani lo chiamavano ovviamente trip, cioè viaggio, no? E non a caso Timothy Leary, che era il teorico dell'LSD negli anni 70, diventa il teorico del computer negli anni 90, perché pensa che il computer sia l'esatta prosecuzione di questo, perché proprio il computer ti può far vivere ed esperienze psichiche profonde, no? Di viaggio all'interno dei meandri della propria psiche. Quindi, ritornando al tossico, è la ricerca di un orgasmo al di sopra, diciamo, del fisico. E i richiami sono i richiami ovviamente amorosi, cioè quando magari, che ne so, dopo, il tossico non è più un tossico da un anno, un giorno si sveglia e sente questo richiamo di queste sirene, cioè Ulisse che ha navigato, a un certo punto si perde perché sente questo richiamo. Cioè io vi sto parlando ovviamente con le stesse parole delle persone da chi che ho ascoltato, quindi queste sirene, questi richiami, questo viaggio, questa impossibilità di uscire. Per cui tutto questo e questa strana somiglianza, no, tra questo mondo, diciamo, della ricerca di qualcosa al di là della carne e il computer, mi sembra comunque interessante. Un'altra cosa, appunto, un click lo farei, ad esempio, parlando sempre di queste cose, c'è un videogame addirittura dove il personaggio da pilotare, da muovere, cioè quello che incarniamo in quel momento, è Jerry Garcia dei Grateful Dead, che deve andarsi in giro in questo labirinto del videogame a prendersi le sue pozioni, le sue canne, i suoi trip, i suoi acidi. Cioè vedete come anche per un progettista di videogame diventa naturale, no? Prendere, mischiare queste due cose. La cosa forse può inquietare, ma secondo me alla fine nemmeno tanto. È sicuramente un'esperienza comunque sia di labirinto. Da una parte sicuramente la droga, dalla parte sicuramente il videogame. Un altro, rifarei un back sul discorso del manovratore, cioè di questa interazione con l'uomo macchina attraverso una leva e un pulsante, un joystick e un pulsante, e analizzerei i comportamenti umani attuali davanti a questi strumenti, per esempio davanti al computer. Sono sostanzialmente due, quelli delle generazioni che non hanno vissuto neanche il flipper, ad esempio, che a parte dovute eccezioni che sono anche abbastanza consistenti, ma comunque sia chi da bambino o da giovane o da ragazzo non vive a fondo questa esperienza di entrare nella propria psiche attraverso un mezzo elettronico, difficilmente lì davanti tende a fondersi con la macchina, ma si allontana abbastanza. Basta che se voi vedete qualcuno che sta proprio sopra la tastiera e attaccato al monitor, è sicuramente più è vicino, è più incollato, è più, diciamo, è quella realtà cosiddetta del nerd, cioè di quella persona che se ci sono 24 ore in un giorno, 18 ore le vorrebbe vivere davanti al computer, perché lì dentro vive la sua vita, no? Lì dentro trova, no? I meandri, si aggira. Più c'è una distanza, anzi addirittura ci sono degli atteggiamenti proprio di questo tipo davanti al computer, ovviamente più siamo un cosiddetto dummies, cioè siamo veramente un imbranato del computer, no? I cosiddetti imbranati, sono quelli. Ed è interessante quando interagire con queste protesi che sono i mouse, che però per appunto i soggetti che non vivono una realtà immersiva col computer, sono protesi in tutti i sensi, cioè sono cose comunque che non gli appartengono. E quindi prima vedono, cioè quindi c'è un'esperienza visiva non immersiva, e individuano quello che possono essere le zone dell'interazione, no? E semmai con molta timidezza vanno lì e fanno il cosiddetto click. Gli altri invece addirittura tendono a ignorare le interazioni più evidenti e vanno alla ricerca disperata con il ditino, cioè quella propria quindi fisicità che ormai lì dentro vanno a cercare le interazioni più nascoste. Io direi, secondo me, la zona più erogene di questo mondo, cioè dove sono veramente, dove sentono questo richiamo, cioè vanno alla ricerca disperata di qualcosa di nascosto, di non così evidente. Ritornando alla struttura, mi sembrava che una semplificazione, per esempio, di una struttura labirintica, eccetera, per esempio, potesse essere una spirale, o comunque sia qualunque cosa che sembra abbastanza uguale, ma è sempre leggermente diversa, come magari qualche canto, qualche mantra, cioè qualcosa che comunque sia ti sembri sempre uguale, ma in realtà c'è sempre qualcosa di diverso. Tutto questo è ovviamente l'ipnotismo di cui dicevamo, ed è l'ipnotismo che ritroviamo nei cosiddetti salvaschermi dei computer. Cioè nel display quando il computer è inattivo solitamente tende a mostrarci qualcosa che quando magari giriamo lo sguardo e scopriamo il nostro computer inattivo con questa cosa, sentiamo questo richiamo ipnotico. Per cui, a mio avviso, ovviamente sento come più mi addentro, diciamo, dentro le reti, dentro il computer, più c'è questa vertigine irrefrenabile. Quindi direi che perché entriamo in rete, perché utilizziamo un computer, perché forse usciamo da casa tutti i giorni, perché sicuramente cerchiamo il nostro senso della vita. Quello che dice qualcuno è che il labirinto sia il luogo del silenzio imparziale. E più ci penso, il luogo del silenzio imparziale, più penso che sia un koan zen. È un labirinto stesso questa definizione, è qualcosa dove probabilmente ci perderemo, e fortunatamente ci perderemo. Altre forme che mi vengono alla mente, oltre a spirali o a cose del genere, magari potrebbe essere la struttura elicoidale del DNA, non so, forse l'origine stessa, no? della nostra struttura, non solo del nostro cervello, che spesso è proprio portato a essere rappresentativo della forma stessa del labirinto, proprio a livello proprio fisico, ma quindi non. Tutto questo, diciamo, mi mi crea qualche vertigine. Una cosa che pure che mi crea qualche vertigine è sicuramente il discorso del navigare e del cercare di orientarsi, ma anche perdersi. E questo orientamento, sicuramente i nostri navigatori nel passato utilizzavano ovviamente le stelle, no? Adesso si usa il GPS, che è un computer collegato a dei satelliti che ti dà le coordinate. E anche qui mi diverte l'idea che ci si orienta attraverso appunto una fusione, no? Una interazione comunque sia tra il nostro pensiero, tra l'uomo e una macchina elettronica. E allora penso a quello che significa orientarsi adesso nel World Wide Web, orientarsi non a caso in Italia, nel nostro paese, per esempio c'è un cosiddetto portale, che sarebbero queste porte d'ingresso al labirinto, dove poi magari da lì ti si indicano tante strade, ma non sono le uscite, sono ulteriori, no, vicoli, meandri. Uno dei portali principali in Italia si chiama Virgilio, e questo ci ricolleghiamo magari anche a quello che si è detto prima, ma che sicuramente indica le strade e tenta di condurre da qualche parte. E poi c'è un motore di ricerca italiano tra i più famosi che si chiama Arianna. E anche qui ovviamente non è un caso. Quindi direi che l'impresa di questa vita, di questo labirinto, di queste esperienze psichiche o non psichiche, è sicuramente una ricerca di qualcosa, forse di un nirvana, forse di qualche piacere particolare, di qualche incontro, di qualcosa che ci faccia continuamente dubitare, e ogni volta magari ci faccia perdere la strada o ce ne indichi delle altre. E quindi io penso che quindi entrare nel labirinto significa sicuramente non uscirne più, e quindi essere finalmente veramente nel profondo della propria vita e nei suoi meandri ovviamente più nascosti. A questo punto quindi chiudo, perché sono stato qualche giorno pensando, dice, vabbè, ma potrei citare qualcuno, qualcosa, non mi è venuto mai in mente nulla di pertinente, ma forse a questo punto chiuderei con Emil Cioran, che a un certo punto mi è venuto da solo senza pensarci, che diceva essere è essere incastrati. Grazie.
È molto bella questa metafora fra il circuito stampato e il labirinto. Verrebbe da chiedersi se Minosse non sia Bill Gates o il Nasdaq a questo punto del gioco. Ma chiedo a questo punto...